Buonasera di nuovo a tutti. Come abbiamo fatto le prime due sere, anzitutto ci mettiamo in ascolto del testo. Ci resta da leggere il quarto capitolo del libro di Giona. Non è molto più lungo degli altri, quindi lo leggo. Leggo anche, solo per collegare le cose, l'ultimo versetto del capitolo terzo. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu sdegnato. Pregò il Signore: «Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Per questo motivo mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, e che ti ravvedi riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio per me morire che vivere». Ma il Signore gli rispose: «Ti sembra giusto essere sdegnato così?» Giona allora uscì dalla città e sostò a oriente di essa. Si fece lì una capanna e vi si sedette dentro, all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. Allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal suo male. Giona provò una grande gioia per quel ricino. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere la pianta e questa si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente, afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venire meno e chiese di morire, dicendo: «Meglio per me morire che vivere». Dio disse a Giona: «Ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino?» Egli rispose: «Sì, è giusto, ne sono sdegnato da morire». Ma il Signore gli rispose: «Tu hai pietà per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita. E io non dovrei avere pietà di Ninive, quella grande città nella quale vi sono più di 120.000 persone che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra e una grande quantità di animali». Ecco, così dunque finisce il racconto con questo interrogativo su cui poi tornerò. Come vi avevo detto, questa sera vorrei proporvi come terzo itinerario, un itinerario più esplicitamente cristologico. Prima però volevo completare brevissimamente una cosa che ho lasciato aperto nella prima serata, quando, presentando i vari personaggi, diciamo così, di questo breve racconto, ho lasciato fuori non dei personaggi nel senso di figure, di persone, diciamo così, in carne e ossa, umane, ma ho lasciato fuori gli elementi della natura, che però giocano un ruolo importante in tutto il racconto. E l'abbiamo sentito anche in quest'ultimo capitolo, no? La pianta di ricino, il verme, poi il vento afoso, come già c'era stato il vento, la tempesta, il pesce. Sono tutti questi elementi che Dio utilizza, diciamo così, che Dio comanda a piacimento per orchestrare, diciamo così, tutta la sua pedagogia, no? Come dicevamo ieri sera, tutta la sua formazione riguardo a questo profeta così recalcitrante. E quello che il libro ci fa vedere è che mentre c'è appunto la disobbedienza di Giona, c'è il suo tirarsi indietro, poi il suo non capire o non voler capire, il suo sdegnarsi e così via, invece la natura risponde perfettamente e pienamente a Dio. Dio scatena la tempesta, Dio manda il vento, manda il pesce, fa crescere la pianta, manda il verme, fa scatenare il vento afoso e tutto gli risponde perfettamente. È proprio un contrasto anche molto forte, no? Che, guardate, non dobbiamo liquidare troppo rapidamente dicendo ma sì, la natura giustamente è la natura inanimata e quindi Dio se ne serve, come dire, come un contadino prende in mano la vanga, o prendeva, non so se lo faccia ancora oggi, no? Per vangare la terra. La vanga fa quello che il contadino le fa fare senza ribellarsi, no? Così è la natura davanti a Dio. E forse anche un po' così, ma a me sembra che il libro voglia anche però suggerire un'altra pista, cioè la pista di dire, ma appunto la perfetta rispondenza a ciò che Dio chiede, a ciò che Dio domanda, è, come dire, la condizione di un mondo veramente pieno, di un mondo veramente armonioso. Cioè, mi sembra che il testo voglia dirci questo, no? Che proprio la natura ci insegna quella perfetta rispondenza a Dio che poi fa andare le cose per il verso giusto. Provo a dirlo citando il motto, diciamo così, episcopale e poi anche papale, di Papa Giovanni XXIII, di San Giovanni XXIII, come ormai dobbiamo chiamarlo, che aveva scelto come suo motto obbedientia et pax, cioè obbedienza e pace. Ed è un motto su cui di tanto in tanto Papa Giovanni ritorna nei suoi diari, anche quando ripercorre, no, in certi momenti la sua vicenda, e si chiede anche, no, com'è andato che lui, che insomma voleva poi fare un bravo prete nella sua diocesi di Bergamo, si è trovato invece poi via via chiamato a Roma per le opere missionarie, poi mandato in Bulgaria, poi mandato a Istanbul, poi mandato a Parigi, poi mandato a Venezia, poi dopo chiamato a fare il Papa. E si diceva a Papa Giovanni, ma perché non avrei potuto fare semplicemente quello che appunto desideravo poi io, di essere un buon parroco in mezzo alla mia gente, no? E fare così, svolgere così il mio ministero, la mia vocazione di prete. Però, dice Papa Giovanni, io ho sempre appunto obbedito, ho sempre fatto quello che mi è stato detto di fare e proprio in questa obbedienza ho trovato pace. Quindi il motto obbedientia et pax non vuol dire semplicemente che queste due cose stanno una a fianco dell'altra, ma nell'una c'è la ragione dell'altra, no? Per Papa Giovanni appunto questa sua obbedienza, che poi lui non pensa come obbedienza, diciamo così, semplicemente ai superiori, ma come appunto piena accondiscendenza a quello che Dio nelle varie vicende della sua vita gli ha fatto capire e gli ha chiesto, ecco, in questa piena accondiscendenza, in questa docilità, in questo donarsi appunto senza riserve, ha trovato la sua pace. Ecco, mi sembra che un po' il senso di questo, come dire, di questi elementi della natura che rispondono così a Dio nel libro di Giona possa essere anche visto in questa direzione. E adesso provo a dire qualche cosa appunto invece sul rapporto tra Giona e Gesù, che è un rapporto, ma diciamo pure importante, significativo, no? Lo cogliamo già da questo fatto qua. Ci sono almeno due momenti della vicenda di Gesù, diciamo due testi del Vangelo, in cui Gesù si richiama a Giona e parla appunto del segno di Giona, poi vedremo, no? È interessante perché? Ma perché, se guardiamo, perché certamente si capisce dai Vangeli che Gesù ha lungamente meditato le scritture, ha lungamente meditato la vicenda del suo popolo, del popolo di Israele, qual è raccontata nelle scritture, ha certamente letto e riletto o ascoltato, no, la legge, i profeti, i salmi a cui si riferisce molto spesso. Però non è che Gesù citi tantissimo poi l'Antico Testamento. Non è che menzioni tante volte, per esempio, i profeti, in generale sì, ma in particolare nominando qualcuno dei profeti, guardate che noi troviamo soltanto Isaia, il grandissimo profeta Isaia, nominato alcune volte in bocca a Gesù. Altrimenti nessun altro profeta, se non sbaglio, è nominato, certamente non i grandi Geremia, Ezechiele, no? Questi grandi profeti. Gesù non li nomina mai. Non nomina Osea, non nomina Amos, no. E l'unico altro profeta che nomina, che richiama esplicitamente almeno due volte, è proprio Giona. Quindi questo è interessante. Appunto non è che ne parli tantissimo Gesù, però rispetto al fatto che di altri grandi profeti non parla mai, questo riferimento a Giona diventa interessante. Allora provo a chiedermi con voi perché. Cosa ha trovato Gesù di interessante in Giona? Naturalmente non provo a entrare nella mente di Gesù, però insomma leggendo un po' insieme dei Vangeli e un po' anche le riflessioni che abbiamo fatto, tento di dire così. Forse Gesù ha visto nella vicenda di Giona una sintesi, un riassunto, diciamo così, della storia e della vocazione del popolo di Israele. E se è così, questo era proprio anche l'intento dell'autore di questo libro, che vi ho detto è un libro strano perché è un racconto, come dire, inventato, ma attraverso il quale il suo autore vuole dare una lettura complessiva del suo popolo, vuole dire qualche cosa al suo popolo, vuole aiutarlo a leggere la sua vicenda e la sua vocazione davanti a Dio. E mi sembra che Gesù colga esattamente questo, colga nel libro di Giona proprio un modo per riprendere in maniera riassuntiva il senso della chiamata, della vocazione di Israele e diciamo anche del suo fallimento, il fallimento di questa vocazione. Perché? Perché doveva essere appunto quello che Dio chiedeva a Israele, doveva essere un atteggiamento di ascolto, di obbedienza, no? Proprio oggi, nel Vangelo di oggi, viene ripreso quello che è il primo grande comandamento che comincia con l'ascolto. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico, eccetera, eccetera. No? È di lì che comincia la relazione di Israele con il suo Dio. Giona ci viene presentato come uno a cui Dio rivolge la sua parola e che va dall'altra parte. Quindi doveva essere appunto una relazione così, di ascolto, di obbedienza, poi di disponibilità, di testimonianza anche in mezzo agli altri popoli. Doveva essere anche un atteggiamento e, come dire, Israele doveva essere anche in mezzo agli altri popoli anche, certo, un segno del giudizio di Dio. Vada a Ninive e di che la loro malvagità è salita fino a me. Ma poi ultimamente doveva essere la vocazione a testimoniare la misericordia, la volontà di salvezza di Dio per tutti i popoli, per tutte le genti. E invece appunto non è stato così. Allora forse possiamo dire, no, che nel no di Giona, nella disobbedienza, nella fatica di Giona a condiscendere appunto al disegno di Dio, nel suo non capire, nel suo lamentarsi, eccetera, che appunto è il no di Israele, è la fatica di questo popolo ad accondiscendere alle vie di Dio. Ecco, in questo no, potremmo dire, Gesù vede, come per contrasto, no? Come in bianco e nero, vede il suo sì, il sì di Gesù stesso. Vede il senso della sua perfetta obbedienza a Dio, vede la missione accettata e compiuta, vede l'amore di Dio definitivamente proclamato e attestato nel mondo. Quindi potremmo dire il libro di Giona forse è servito a Gesù, no, proprio per mettere a fuoco questo contrasto. Lì viene fuori il no, mentre Gesù è il sì. Lì viene fuori la disobbedienza, mentre Gesù è la piena obbedienza. Lì viene fuori la mancata sintonia, tra il popolo di Israele e il suo Dio, mentre Gesù è la piena sintonia, appunto, con Dio. E mi preme molto di farvi notare questa cosa qua. Questo sì che Gesù dice, che diventa quindi anche un ribadire il no, appunto, di Israele, ma questo sì Gesù lo dice non contro Israele, non contro il suo popolo, ma lo dice per il suo popolo, a favore del suo popolo. Del resto, cosa fa il libro di Giona? Cosa fanno i profeti che tante volte, no, hanno parole durissime contro il popolo di Israele? Non fanno altro che, come dire, parlare a questo popolo per riportarlo a Dio, per testimoniare anche attraverso questa parola severa che Dio è il Dio che ha pur sempre eletto Israele, che vuole pur sempre che questo popolo, appunto, risponda all'amore di Dio e viva la missione che Dio gli affida. Quindi Gesù, ripeto, mette in luce questa mancata risposta del popolo di Israele, la mette in luce per il fatto che in lui invece questa risposta è piena e autentica, ma è una risposta piena e autentica che Gesù dice proprio a favore del suo popolo. E la dice proprio per richiamare di nuovo Israele a entrare dentro questa vocazione, a coinvolgersi appunto in questo sì. Il desiderio più grande di Gesù è che il suo popolo ritrovi e viva finalmente la sua vocazione. Perché Gesù raccoglie 12 discepoli intorno a sé, se non come figura appunto di tutto il popolo di Israele, le 12 tribù, no? Di tutto il popolo di Israele che finalmente, come dire, andando dietro al sì docile, pieno di amore e di dedizione di Gesù, ritrova la sua vocazione, quella che aveva perso appunto un po' per la strada. Ecco, mi sembra che così, prima di tutto, Giona sia segno per Gesù, segno per Israele, segno appunto di una vocazione, di un destino a cui Dio chiama il suo popolo e che poi vediamo realizzato finalmente proprio in Gesù stesso. Questo segno, il segno di Giona, si dirama poi, diciamo così, in due direzioni. Perché appunto ci sono due testi nei Vangeli che ci parlano del segno di Giona, ma che intendono questo segno in due modi leggermente, anzi proprio possiamo dire diversi, anche se non in contrasto, però sono due modi diversi. È difficile, credo, dire, è più vero l'uno, è più vero l'altro, gli studiosi un po' ci hanno provato, ma noi possiamo anche pensare tranquillamente che appunto se questo libro di Giona era così presente allo spirito di Gesù, forse anche magari in diverse occasioni, in diverse situazioni, Gesù stesso può aver rimandato appunto a Giona anche con delle accentuazioni o per degli aspetti diversi. Partiamo dal primo testo che prendo dal Vangelo di Luca, al capitolo 11, i versetti 29 e seguenti. Luca, capitolo 11, versetti 29 e seguenti. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Questo dunque è ciò che leggiamo nel Vangelo di Luca. Poi arriveremo anche al testo di Matteo, che invece ci dà una cosa in parte diversa. Dunque, segno di Giona, qui, diciamo brevemente, è la conversione degli abitanti di Ninive. Abbiamo letto il racconto ieri sera. Conversione, ricordate, no? Intanto conversione di nemici, di stranieri, di lontani, di gente, come dire, pensata appunto fuori dal popolo di Israele. Tra l'altro, come avete sentito, Gesù richiama anche un'altra vicenda dell'Antico Testamento, quella della regina del Sud, così la chiama, la regina di Saba, di cui si legge nei libri dei re, che si prese su dal suo paese, che forse è quella che oggi chiamiamo l'Etiopia, e che già anticamente in realtà si chiamava così, e andò appunto fino in Israele per contemplare la gloria del grande re Salomone, il successore di Davide. Un'altra straniera che, come dire, si lascia, come dire, interessare, che si lascia, appunto si mette in ascolto della sapienza di Salomone. Salomone è la figura appunto del re sapiente per eccellenza, mentre Gesù dice qui, e vuole naturalmente alludere a se stesso, qui c'è uno più grande di Salomone e questa generazione non lo ascolta. Appunto, gli abitanti di Ninive hanno ascoltato Giona, si sono convertiti, loro che erano appunto dei pagani, degli stranieri, eccetera. Qui c'è uno più grande di Giona, Gesù stesso, e non viene ascoltato e viene rifiutato e non c'è la conversione. Dunque, conversione di questi stranieri, di questi lontani, conversione che dunque è segno, diciamo così, della sorpresa di Dio, delle sorprese che accadono quando Dio si mette all'opera, perché la conversione, ogni conversione è sempre comunque anche opera di Dio, no? È Dio che manda appunto il profeta per suscitare questa conversione. E appunto abbiamo questa cosa sorprendente: proprio i nemici, i lontani, si mostrano pronti alla conversione. Non hanno neanche bisogno che passino tutti i 40 giorni la quaresima, non hanno neanche bisogno di tutta una quaresima per convertirsi, gli basta proprio la prima giornata di predicazione del profeta, e non era neanche uno dei maggiori profeti che ci fossero, l'abbiamo visto. Questo segno lo possiamo leggere così, no? Questo segno, allora, il segno di Giona, è un invito a stare aperti alla sorpresa di Dio. Lo vediamo anche in Gesù, perché anche Gesù lascia spazio in se stesso allo stupore, alla meraviglia, appunto specialmente di fronte alla fede di stranieri, di lontani, di gente fuori dal popolo di Israele. Il centurione che chiede la guarigione del figlio o del servo, e Gesù dice: oh, e gli dice: no, non sono neanche degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. E Gesù dice: oibò, non ho visto una fede così grande neanche in Israele. La donna cananea, ricordate, no? Quella che grida, che insiste, un po' petulante, i discepoli dicono: ma dai, ascoltala, così ce la togliamo dai piedi. E Gesù: no, duro, non è bene prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. E la donna furba: è vero, Signore, dice, però anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. E Gesù rimane meravigliato e disse: donna, veramente grande è la tua fede, ti sia fatto come hai richiesto. Oppure no, quando i 10 lebbrosi vanno appunto a chiedere la guarigione, Gesù li guarisce, poi dice: andate a presentarvi al sacerdote. Lungo la strada, meglio, vengono guariti, e uno di loro torna indietro lodando Dio, ringraziando, ed è un samaritano, un eretico, un lontano. E Gesù dice: ma guarda, soltanto questo qua è tornato indietro. Ecco, ci sono alcuni episodi che fanno vedere appunto questa capacità di Gesù stesso di stupirsi di fronte a ciò che l'opera di Dio suscita in mezzo a persone dalle quali uno manco se lo aspetta. E mi sembra che questo sia interessante, no? Perché vuol dire che si può accogliere l'invito di Dio a patto appunto di essere aperti alle sue sorprese, a patto di sapere riconoscere che Egli viene prima, che Egli ci precede. Allora cito Papa Francesco, questo giorno, secondo anniversario della sua elezione, in cui, come forse avete sentito, il Papa ha anche indetto un anno santo straordinario della misericordia, guarda caso, che comincerà il prossimo 8 dicembre. E quando nella esortazione apostolica Evangelii Gaudium parla di nuovo, no, della Chiesa in uscita, dice così: la Chiesa in uscita è la comunità dei discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Primerear, prendere l'iniziativa. Vogliate scusarmi, scrive il Papa, per questo neologismo, Primerear vuol dire appunto, almeno credo che voglia dire, venire per primo, fare per primo, agire per primo. La comunità evangelizzatrice, continua Papa Francesco, sperimenta che il Signore ha preso l'iniziativa, l'ha preceduta nell'amore, e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l'iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell'aver sperimentato l'infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva. Credo che abbiamo già qui tutto il programma di questo anno santo straordinario. Aver sperimentato l'iniziativa, l'infinita misericordia del Padre, ci porta appunto a uscire fuori, ci porta ad andare fuori a offrire misericordia. Ma appunto scoprendo questo venire prima di Dio. Cos'è che avrebbe dovuto scoprire anche Giona, no? Che appunto lì dove lui andava con tanta riluttanza, con tanta fatica, con tanta... Ma lì Dio poi c'era già arrivato sostanzialmente, no? E il profeta doveva in fondo semplicemente scoprire in un certo senso un'opera di Dio che era già presente. E Gesù appunto vede questo, no? Quando incontra queste persone, vede che l'opera di Dio, del Padre, è già presente. E proprio per questo ci si può, come dire, ingaggiare, no? Proprio perché si vede che Dio è già all'opera, allora si può montare dentro a questa impresa. Gesù, appunto, guardate, sono molti testi bellissimi nei Vangeli, in cui si vede che Gesù ha questo sguardo aperto, diciamo così, sull'opera del Padre che già si compie sotto i suoi occhi. No, vede nei campi biondeggianti per la mietitura un segno del raccolto abbondante che il Padre gli sta preparando, e lo vede in Samaria, come dire, lo vede in una regione che giudicheremmo, no, il deserto spirituale, una società in cui non c'è fede, non c'è religione. Proprio lì Dio prepara una raccolta abbondante. La messe è molta. Abbiamo fatto di questa preghiera una specie di lamento. Ma attenzione, la messe è molta. Non so se ci sono in mezzo a voi ancora della gente che coltiva i campi, magari con i mezzi della tecnologia moderna, ma vuol dire, se la messe è molto, se la vendemmia è abbondante, ma siamo contenti. Mica ci lamenteremo perché il raccolto è abbondante, perché la vendemmia è ricca. E questo che vede Gesù, no? Vede una messe abbondante, vede un grande raccolto che Dio gli sta preparando. E proprio per questo allora invochiamo il padrone della messe perché mandi operai. Cioè, proprio per questo allora è possibile entrare, no, nel campo di Dio, mettersi a lavorare appunto nel terreno che Dio fa crescere così abbondantemente. E poi per questo che Gesù stesso a sua volta diventa segno, e segno più grande di Giona, no? Perché appunto questo prendere l'iniziativa di Dio risplende poi in modo particolare proprio in Gesù. È proprio in Lui che la dedizione di Dio, la sua cura per l'uomo, la sua volontà di salvezza e così via si manifestano pienamente. Ma appunto questo lo capisce chi esce da sé, no? Chi esce dal chiuso della sua, della ricerca soltanto del proprio, in qualche modo, tornaconto, chi fa spazio a questo Dio sorprendente che ci spiazza, e ci spiazza proprio con questa sua tenerezza e misericordia che anche disturba, no? Perché poi il Vangelo lo dice in tanti modi, no? Pensate appunto a quella sindrome del figliol prodigo, di cui qualcuno ha parlato proprio anche a proposito di Papa Francesco, no? Perché uno dice, vabbè, è la sindrome del fratello maggiore, no? Il quale vede tutta la grande festa che il padre fa per questo figlio un po' scavezzacollo, a dir poco, no? Che ha buttato tutti i soldi all'aria, eccetera, eccetera, e io, che sono sempre stato qua, che ho sempre fatto il bravo, mi tratti come l'ultima ruota del carro? La misericordia di Dio, adesso appunto forse un anno santo ci aiuterà magari a capirlo un pochino meglio, la misericordia di Dio è anche qualcosa di disturbante delle volte, se andiamo fino in fondo. Però insomma si tratta di entrare un po' qua dentro e anche Giona forse ci aiuterà. E come avete sentito, e arrivo al secondo alla seconda interpretazione del segno di Giona, poi su questo finisco. Come avete sentito, però, quello che Gesù dice quando appunto parla del segno di Giona è una parola severa, è una parola anche di condanna per questa generazione che appunto non ha capito che qui c'è, cioè questa generazione vuol dire i contemporanei di Gesù, quelli che hanno visto e incontrato Gesù, i quali non hanno capito che qui c'è qualcosa di più grande, addirittura di Salomone. C'è qualcuno di più grande, forse di più grande di Giona si fa presto a capirlo, ma di più grande di Salomone non è così facile. Allora, questa generazione vive in qualche modo una condizione di incredulità, di chiusura, e Gesù dice per essa una parola severa, però ripeto sempre, è una parola per questa generazione, anche quando è una parola di condanna, è sempre una parola a favore di questa generazione, è sempre per la sua conversione. Proprio perché Gesù sperimenta che la conversione della sua generazione, del popolo di Dio, è più difficile della conversione dei Niniviti. Loro ci hanno messo un giorno. Al popolo di Dio è servito molto più tempo. Anzi, è una conversione talmente difficile che deve passare per una morte. Anche Giona ha fatto questa esperienza. Ha percorso questa strada, no? Inghiottito nel ventre del pesce, nel profondo del mare, che è simbolo, è uno dei grandi simboli della morte. Le grandi acque nella Bibbia, cioè il mare, sono uno dei simboli della morte. In qualche modo il racconto di Giona ci vuol dire che appunto Dio ha fatto passare il profeta per una specie di morte anticipata. Gli ha fatto attraversare appunto le acque della morte per, come dire, ottenere la sua conversione. E per imparare ad ascoltare Dio, Giona deve in qualche modo morire. Ed è un'esperienza di morte, ma questa è detta un po' con il sorriso sulle labbra. Appunto nel capitolo che abbiamo riletto questa sera, nell'ultimo capitolo, quando... Vabbè, adesso ho perso il segno, ma quando appunto Giona, eccolo qua, quando Giona si arrabbia da morire, lo dice lui, ti sembra giusto essere così sdegnato per questa pianta di ricino? Gli chiede Dio. Sì, è giusto, dice testone Giona, no? Ne sono sdegnato da morire, orca loca. Però anche questo è interessante. Dice appunto che anche questa minima sofferenza di non avere più l'ombra che lo ripara, Giona la vive appunto come un'esperienza di morte. Ma questo secondo me è molto significativo, perché proprio per questo, proprio attraverso, lo dicevo fin dalla prima sera, no? Proprio attraverso questo dolore così sciocco per certi versi, ma anche così capace di far avvicinare appunto il cuore piccolo di Giona al cuore grande di Dio. Passando per questa piccola morte, no, Giona forse può capire quanto stia a cuore a Dio la vita e la salvezza della sua creatura. E dunque anche quando sta a cuore a Dio che ci siano uomini e donne capaci di sentire secondo il cuore stesso di Dio, capaci di assumersi questa passione di Dio per l'uomo, per la sua creazione, per la vita e la salvezza del mondo. E in fondo, no, tutta la Bibbia ci dice questo. Se Israele prende sul serio la sua vocazione, accetterà proprio questo, non di perdere la vita perché si allontana da Dio, perché cammina seguendo i propri capricci, perché segue gli idoli e così via, ma accetterà di dare la vita. Vi prego di sottolineare questa cosa perché è fondamentale anche per capire il mistero del Signore, dove appunto non è la vita che egli perde ciò che ci salva, ma è la vita che egli dona ciò che ci salva. Perché appunto noi vediamo la croce e la possiamo giudicare come la vita persa, buttata via, inutile, la pietra scartata. Ma la fede ci insegna a leggere nella croce la vita donata, e donata appunto fino all'ultimo, senza riserve. E questo era già dentro alla vocazione di Israele. Uno dice, ma è sempre morte? E sì, è sempre morte, in qualche modo, no? Cioè, è sempre un dover morire a se stessi per vivere appunto della vita di Dio. Perché altrimenti si muore a se stessi semplicemente per morire. E allora è semplicemente vita persa. C'è un altro modo, di vivere tutto questo, ed è la vita donata, ed è la vita offerta senza riserve per testimoniare e servire la passione di Dio per l'uomo e per la sua creazione. Ecco, il libro si chiude con un interrogativo, Giona arriverà a capire questo? Israele arriverà a capire questo? Il libro lascia la domanda aperta, ma il Vangelo ci dice qui c'è qualcuno più grande di Giona. Qui c'è qualcuno che è più grande, non perché è più intelligente, no, c'è qualcuno che è più grande perché è proprio grande in questa radicale sintonia con Dio e con la sua passione d'amore. È più grande appunto fino ad accettare passione e croce perché la tenerezza e la misericordia di Dio siano effuse e annunciati a tutti. Ecco, questa è, allora possiamo chiamarla la versione pasquale del segno di Giona, che fa appunto di questo piccolo e fragile profeta una anticipazione niente meno che del Cristo morto e risorto. Allora leggiamo il testo di Matteo, stavolta capitolo 12 di Matteo, versetti 38 e seguenti. Matteo 12, 38 e seguenti. Allora alcuni scribi e farisei gli dissero: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. E poi seguono 2 versetti che non leggo, in cui ritroviamo anche in Matteo l'altra versione del segno di Giona, cioè la conversione dei niniviti, come in Luca. Ma è solo in Matteo invece che troviamo questa versione del segno, dove cioè il segno diventano i 3 giorni e le 3 notti che appunto Giona ha passato nel ventre del pesce e che Gesù applica al suo destino, potremmo dire così, pasquale. E appunto questo è il segno di Giona come anticipazione della Pasqua, dove appunto nel passaggio di Gesù da morte a vita, o forse è meglio dire nel passaggio di Gesù alla vita, non nonostante la morte, ma proprio attraverso la morte, proprio accettando quel morire per, è proprio così che Gesù entra nella pienezza della vita. Ecco, in questo passaggio, in questa Pasqua, c'è il mistero della nostra salvezza. C'è un passaggio che anche noi, che anche a noi è stato dato di vivere, a partire dal nostro battesimo, siamo stati sepolti, lo ascolteremo, no? Nella notte della veglia pasquale, siamo stati sepolti insieme con Lui nel battesimo, siamo entrati anche noi nel ventre del pesce, con Gesù. E con Lui siamo passati alla vita nuova, siamo passati da morte a vita. Ma questo passaggio ci inserisce appunto anche in un mistero di dono e di testimonianza, come singoli e come comunità cristiana. Ci fa appunto diventare quella Chiesa in uscita, no? Ci fa ritornare su quella riva del mare, come dicevamo ieri, no? Da cui riparte sempre la missione, la testimonianza della Chiesa. Ecco, allora la domanda che ci possiamo fare, una delle domande, è in qualche modo che la Pasqua ci permetta di rinnovare tutto questo, ma appunto per sentirci dire di nuovo alzati. E guardate che il verbo che viene usato quando appunto Dio dice a Giona questo, no, alzati, va a Ninive, eccetera, è lo stesso verbo della risurrezione. Potremmo benissimo tradurlo risorgi. Risorgi e vai a Ninive, la grande città. Vivi la novità di vita che la Pasqua ti dischiude e vai appunto nella grande città, che certo è fatta anche di peccatori, è fatta di indifferenti, è fatta di lontani, è fatta anche di avversari della fede. Certo, ci sono tutte queste cose qua. Ma dove tu puoi anche scoprire che Dio è già all'opera, che Dio sta già agendo anche nella grande città. Ecco, tu va e annuncia a tutti l'amore incommensurabile di Dio. Ultimissima cosa, proprio un minuto. Il nome ebraico Yonah, che noi appunto traduciamo, trasponiamo in italiano come Giona, il nome ebraico Yonah vuol dire colomba. E allora questo ci fa pensare allo spirito. In qualche modo nel libricino di Giona, che vedete è molto ricco e molto denso, in qualche modo in questo libricino si affaccia anche lo spirito. Attraverso questa colomba, no, iscritta nel nome stesso del profeta, che in qualche modo ci fa già guardare appunto a quello spirito che il risorto manda continuamente sulla Chiesa proprio per farla uscire verso tutti con la sola forza e grazia e bellezza del Vangelo, che però è sufficiente a realizzare tutte le nostre speranze, le speranze e i desideri di vita e di salvezza di tutto il mondo.